Il cristianesimo così com'è, di C.S. Lewis, copyright 1942. Libro primo. Giusto e ingiusto. Uno spiraglio sul significato dell'universo. Capitolo terzo. La realtà della legge. Pagine da 39 a 44. Torniamo adesso a quel che dicevamo alla fine del primo capitolo, che gli esseri umani hanno due strane caratteristiche. Da un lato, sono assillati dall'idea di doversi comportare in un certo modo, che potremmo chiamare equo, decente, morale o conforme alla legge di natura. Dall'altro, in realtà, non si comportano così. Forse vi domanderete perché dico che questa è una stranezza, mentre può sembrare la cosa più naturale del mondo. E forse penserete che io sono piuttosto severo con il genere umano. Dopotutto, direte, se la gente viola quella che io chiamo la legge del giusto e dell'ingiusto, o legge della natura, ciò significa semplicemente che la gente non è perfetta. E perché mai dovrei pretendere che lo sia? Questa sarebbe una buona obiezione se io mi proponessi di stabilire quanto biasimo ci compete perché non ci comportiamo come pretendiamo che si comportano gli altri. Ma questo non è affatto il mio proposito. A me qui non interessa il biasimo. Sto cercando di trovare la verità. E da questo punto di vista, proprio l'idea di qualcosa di imperfetto, di qualcosa che non è quale dovrebbe essere, ha certe conseguenze. Prendiamo un sasso o un albero. Sono quello che sono e sembra assurdo dire che dovrebbero essere diversi. Certo, si può dire che il sasso non è della forma giusta se vogliamo usarlo per un giardino alla giapponese o che l'albero è un cattivo albero perché non ci dà tutta l'ombra che vorremmo. Ma con ciò intendiamo dire soltanto che il sasso o l'albero non sono adatti a certi nostri scopi. Non li biasimiamo per questo, se non per burla. In realtà sappiamo che dato il clima e il suolo, l'albero non può essere diverso da quello che è. L'albero, che dal nostro punto di vista chiamiamo cattivo, obbedisce alle leggi della natura, tale e quale a un albero buono. Ora, vedete cosa ne consegue? Ne consegue che quelle che noi siamo soliti chiamare leggi della natura, il modo in cui il clima agisce su un albero, per esempio, forse in realtà non sono leggi in senso stretto, ma solo per modo di dire. Affermare che i sassi, quando cadono, obbediscono sempre alla legge di gravità, non equivale a dire che la legge indica soltanto ciò che i sassi fanno sempre? In realtà non pensiamo che un sasso, se lo lasci andare, si ricordi all'improvviso di avere l'obbligo di cadere al suolo, intendiamo soltanto che, di fatto, il sasso cade. In altre parole, non possiamo essere sicuri che al di là e al di sopra dei fatti stessi ci sia qualcosa, una legge relativa a ciò che deve accadere, distinta da ciò che accade effettivamente. Le leggi della natura applicate ai sassi o agli alberi forse significano soltanto il modo in cui la natura agisce di fatto. Ma se passiamo alla legge della natura umana, alla legge del buon comportamento, le cose cambiano. Questa legge, certo, non significa il modo in cui gli esseri umani agiscono effettivamente, perché, come ho detto prima, molti non le obbediscono affatto, e nessuno le obbedisce in tutto e per tutto. La legge di gravità ci dice cosa fanno i sassi se li lasci cadere, ma la legge della natura umana ci dice cosa gli esseri umani dovrebbero fare e non fanno. In altre parole, quando si parla di esseri umani, entra in gioco qualcosa di diverso dai fatti concreti. Ci sono i fatti, come gli uomini agiscono effettivamente, e c'è anche qualcos'altro, come gli uomini dovrebbero agire. Nel resto dell'universo non è detto che ci sia, oltre ai fatti, qualcos'altro. Elettroni e molecole si comportano in un certo modo, ne conseguono certi risultati, e può darsi che la storia sia tutta qui. Ma gli uomini si comportano in un certo modo, e la storia non è tutta qui. perché in ogni momento sappiamo che dovrebbero comportarsi in modo diverso. Ora, questo è così singolare che si è tentati di cercare una giustificazione. Potremmo sostenere, per esempio, che dicendo che un uomo non dovrebbe agire come agisce, intendiamo la stessa cosa di quando diciamo che un sasso non è della forma giusta, e cioè che egli agisce in un modo che a noi non conviene. Ma questo è semplicemente falso. Un uomo che occupa il posto d'angolo in treno perché è arrivato per primo, e un altro che si infila nello scompartimento mentre volto la schiena e mi ruba la valigia, fanno entrambi qualcosa che non mi conviene. Ma io biasimo il secondo e non il primo. Io non mi arrabbio, salvo forse per un attimo, prima di rinsavire con chi mi pesta i piedi inavvertitamente. Mi arrabbio con chi cerca di pestarmeli di proposito, anche se non ci riesce. Eppure, il primo mi ha fatto male e il secondo no. A volte il comportamento che definisco cattivo non mi danneggia affatto, al contrario. In guerra, ognuna delle parti può trovare molto utile un traditore dell'altra parte, ma pur servendosene e pagandolo, non lo considera una persona spregevole. Quindi non possiamo dire che ciò che chiamiamo buon comportamento negli altri sia semplicemente un comportamento che torna utile a noi. Quanto al buon comportamento nostro, è abbastanza ovvio che esso non significa un comportamento redditizio. Significa cose come accontentarsi di una sterlina quando se ne potrebbero ottenere due. Fare onestamente i compiti quando sarebbe facile copiarli. Lasciare in pace una ragazza quando si avrebbe voglia di far l'amore con lei. Restare in un posto pericoloso quando si potrebbe andare in uno più sicuro. Mantenere promesse che si preferirebbe violare. Dire la verità anche a rischio di fare una brutta figura. Alcuni dicono che comportarsi bene, se non significa fare ciò che giova a un determinato individuo, in un determinato momento, significa tuttavia fare ciò che giova all'insieme del genere umano, e che quindi in questo non c'è niente di misterioso. Gli esseri umani, in fin dei conti, non sono privi di senno e capiscono che si può essere veramente sicuri o felici soltanto in una società nella quale ognuno agisca correttamente. Per questo cercano di comportarsi bene. Ora, è verissimo che sicurezza e felicità possono derivare soltanto dall'onestà, equità e gentilezza reciproca di individui, classi e nazioni. È una delle verità più importanti del mondo. Ma come spiegazione del nostro modo di sentire riguardo al giusto o all'ingiusto, alla ragione o al torto, è fuori di proposito. Se io chiedo perché dovrei essere altruista e voi rispondete perché giova alla società, io posso ribattere perché dovrei curarmi di ciò che giova alla società quando non giova a me personalmente. E voi allora dovrete dire perché bisogna essere altruisti, il che ci riporta al punto di partenza. Dite una cosa vera, ma non fate un passo avanti. Se uno domanda perché si gioca al calcio, non avrebbe molto senso rispondere per segnare dei gol, perché cercare di segnare dei gol è il gioco stesso, non la ragione del gioco. E in realtà diremmo soltanto che il calcio è il calcio, il che è vero, ma non vale la pena di dirlo. Allo stesso modo, se uno domanda perché bisogna comportarsi bene, è inutile rispondere per giovare alla società. Infatti, cercare di giovare alla società, in altre parole, essere altruisti, dato che società, dopo tutto, significa gli altri, è una delle cose in cui consiste il buon comportamento. Sicché in realtà diciamo soltanto che il buon comportamento è il buon comportamento. Tanto valeva perciò limitarci all'affermazione «gli uomini dovrebbero essere altruisti». E io mi limito appunto a questo. Gli uomini dovrebbero essere altruisti, dovrebbero essere equi e onesti. Non dico che siano altruisti o che amino esserlo, ma che dovrebbero. La legge morale o legge della natura umana non è un fatto che riguarda il comportamento umano allo stesso modo in cui la legge di gravità è o può essere un fatto che riguarda il comportamento degli oggetti pesanti. D'altro canto, essa non è una pura fantasia, perché è un'idea di cui noi non possiamo liberarci, e se lo facessimo, la maggior parte delle cose che diciamo e pensiamo sugli uomini diventerebbero prive di senso. E non è semplicemente un'affermazione circa il modo in cui vorremmo che gli altri si comportassero per vantaggio nostro, perché il comportamento che chiamiamo cattivo o iniquo non coincide necessariamente con un comportamento per noi dannoso, e anzi può essere l'opposto. Di conseguenza, la regola del giusto e dell'ingiusto, o legge della natura umana, o comunque vogliamo chiamarla, deve essere in un modo o nell'altro una cosa reale, una cosa che esiste realmente, non inventata da noi. Eppure non è una realtà nel senso comune del termine, così come è una realtà il nostro comportamento effettivo. Comincia a profilarsi la necessità di ammettere che esiste più di un tipo di realtà, che in questo caso particolare c'è qualcosa che sta al di là e al di sopra dei dati comuni del comportamento umano e che tuttavia ha decisamente una sua concreta realtà, una legge reale che nessuno di noi ha prodotto, ma che ci sentiamo gravare addosso.